I misteri di Massimo Polidoro.
Alla ricerca di funghi, Lisa Cortona, dirigente di banca in vacanza, si è persa in un bosco dove anni prima aveva colpito un serial killer. Il cellulare non funziona nella zona. Il sole sta ormai tramontando e Lisa comincia a temere di dover passare la notte all'aperto. Un corvo che gracchia su un ramo sembra ridere di lei. Quando è ormai quasi buio, in una radura Lisa scorge una strana casetta, illuminata all'interno da una luce tremolante. Si avvicina, la porta è aperta e c'è una candela accesa sul tavolo. Ma la casa sembra vuota. Dove sono i proprietari? C'è una sola porta socchiusa da cui proviene una luce e conduce in uno scantinato. «C'è qualcuno?» chiede Lisa mentre scende le scale con cautela. Arrivata in fondo, vede al centro della cantina un pozzo. Si avvicina e osservando bene si accorge che le pareti al suo interno sono sporche di sangue. La porta alle sue spalle si chiude di colpo, la luce si spegne e Lisa si trova nel buio più fitto. Dopo un istante si sente un respiro e il legno delle scale comincia a scricchiolare sotto i passi di qualcuno o di qualcosa che si avvicina.
Paura, direbbe Fabio De Luigi, il comico che a Mai Dire Lunedì imitava il giallista Carlo Lucarelli. È forse paura o forse solo un senso di disagio. Eppure si tratta solo di parole, non c'è niente da temere sul serio. Il fatto è che quando leggiamo o ascoltiamo un racconto di suspense o un thriller, se questo è scritto bene, non possiamo fare a meno di immedesimarci in quello che sta succedendo al protagonista. Esistono infatti varie tecniche e stratagemmi ben precisi a disposizione dello scrittore De Paura, che gli permettono di giocare con le emozioni del lettore. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi un grande maestro del thriller contemporaneo, lo scrittore Jeffrey Deaver. Benvenuto, Jeffrey.
Thank you, good to be here.
Allora, Jeffrey, come si diventa maestri indiscussi del brivido? Come nasce, insomma, un thriller di successo?
I can summarize that in one word, readers. I have as my priority.
Beh, in una parola ti posso dire che la risposta sta nei miei lettori. Non scrivo per me stesso, scrivo per loro. E la mia priorità quando mi accingo alla stesura di un romanzo è sempre quella di dare ai lettori un libro che loro si aspettano da me, dare loro qualcosa che loro vogliono da me, cioè un'esperienza che li ecciti, li emozioni, li terrorizzi, anche se in maniera catartica. E quindi ogni mio libro è costruito fin dalla prima pagina in maniera tale da produrre quel tipo di esperienza.
I don't write for myself, I write for them.
Tu eri un avvocato, avevi una carriera avviata, brillante. Come hai deciso di lasciare tutto per dedicarti alla scrittura?
Well, I've always written. Ever since I was very young, 10 or 11 years old.
Io ho sempre voluto scrivere, ho sempre desiderato farlo fin da quando ero molto giovane, avevo 10-11 anni. E fin da quando ero giovane mi sono messo in testa che avrei voluto fare lo scrittore professionista. Ma sai bene che in questo tipo di arte, questo tipo di professione, se vogliamo chiamarlo così, di bambini prodigio non esistono, è difficile trovare un Vivaldi, un Paganini. Lo scrittore deve comunque misurarsi con i fatti della vita per poter arrivare a scrivere in un certo modo. E nonostante la mia impazienza, devo dire che sono sempre stato sufficientemente razionale per capire che se mi fossi accinto immediatamente alla scrittura, mi fossi affacciato in quel mondo senza avere l'esperienza necessaria, avrei scritto anche parecchie spazzature, non che non l'abbia fatto, però in realtà sono stato sufficientemente acuto da capire che per il momento avrei dovuto adattarmi con altri tipi di professione, per cui ho fatto il giornalista, proprio come te, ho lavorato in una fabbrica, ho fatto il musicista, ho fatto anche l'avvocato e poi finalmente mi sono accorto, mentre facevo questi mestieri, che la scrittura mi aveva consentito di arrivare al punto da pensare di abbandonare, di dedicarmi totalmente a un altro tipo di lavoro. E così ho fatto.
Sell enough books to allow myself to quit, but it took some years to do.
E come hai scelto la suspense come genere?
The goal of my writing, as I said, is for my readers, and in particular to give the readers that intensely emotional experience.
Quello che ho sempre cercato di fare, come dicevo prima, d'altra parte, è soddisfare il lettore. coinvolge in un'esperienza emotiva molto intensa. L'esperienza emotiva più intensa che il lettore possa immaginarsi. E ho provato a farlo in diversi modi, ho provato a farlo con diverse forme di scrittura, le ho praticamente sperimentate e attraversate tutte, dalla poesia alla prosa letteraria, diciamo all'alta, la cosiddetta alta letteratura, fantascienza, fantasy. E mi sono accorto però che il genere che meglio riuscisse a accalappiare il lettore, a fargli vivere l'esperienza veramente più intensa, per me forse la suspense, quindi il thriller. Perché il thriller sicuramente alla base, all'elemento centrale di tutte le storie noir, che è quello di cercare di bloccare, di fermare il cattivo, comunque la persona che in quel momento sta commettendo dei crimini. Ma mentre tu fai questo, quindi senza mai perderlo di vista perché è l'elemento centrale, attraverso questa scrittura di genere sei anche in grado di far interagire i personaggi sul piano emotivo e naturalmente di affrontare anche problematiche di natura politica o sociale, se vuoi. Quindi ci sono 4-5 diversi strati di coinvolgimento emotivo che tu puoi dare al lettore. Questo mi è sempre dato, almeno questa è la sensazione che ho avuto, la possibilità di ampliare quanto più possibile lo spettro della mia visione letteraria.
And I think that gives me the most latitude to give them the best product I can.
Anni fa un critico ti definì uno scrittore manipolativo e tu lo ringraziasti. E ci spieghi come mai?
Because the goal of writing my sort of book is to manipulate the readers.
Perché l'obiettivo della mia scrittura è proprio quello di manipolare il lettore. Quel critico naturalmente il commento non lo fece in termini positivi, lui voleva esprimere una critica molto forte dei miei romanzi perché era convinto che un buon libro dovesse essere trasparente, dare un messaggio positivo al lettore, in quel modo però. E io invece penso che quando una persona, in questo caso un lettore, viene coinvolto in un tipo di esperienza forte, io la chiamo le montagne russe, mi piace chiamarlo così, potrebbe essere un film dell'orrore, qualunque altra situazione, quella persona desidera essere coinvolta, desidera sopravvivere naturalmente all'esperienza, arrivare al termine dell'esperienza, divertirsi e eccitarsi, ma desidera essere portata con mano, coinvolta, manipolata da qualcuno. E credo anzi che sarebbe bene che molta più gente avesse quel tipo di idea quando scrive.
More authors should do. They should be focused on how can I give my readers this very intense experience.
Come fa nel concreto uno scrittore a tenere i suoi lettori sulla corda? Esiste forse una formula magica per il thriller perfetto?
I don't think there's a single formula for a let's say overarching or a quintessential thriller, because
non credo che esista una sola formula per il thriller per antonomasia, anche perché anche all'interno di questo genere ci sono tanti sottogeneri. Però sono convinto che una formula, perlomeno per il tipo di scrittura che io faccio, esista e che non sia poi tanto difficile. La cosa fondamentale è avere sempre a mente il fatto che il tuo lettore debba continuamente chiedersi che cosa succede adesso, cosa sta per accadere. Se tu riesci a fare questo hai fatto un buon lavoro. Viceversa, se sei un autore che tende a inserire nella sua narrazione un sacco di informazioni accessorie, tende a fare digressioni, a scrivere cose che tutto sommato sono irrilevanti al fine dello svolgimento della storia, il lettore sì, magari dirà ma mi interessa, è interessante questa cosa, ma noi non vogliamo che una cosa sia interessante, vogliamo che sia coinvolgente al massimo. Ecco, questo è un po' il segreto.
In a novel we want compelling, so if there were any single answer, keep that, whatever genre you're working in, keep that question in your reader's mind. Make them wonder on every page what's going to happen next.
In un'altra occasione in cui avevamo chiacchierato, mi avevi raccontato quelle che per te sono un po' le regole del gioco, diciamo così, cioè le tecniche che segui per ottenere proprio l'effetto di spaventare in maniera intelligente i lettori. Se sei d'accordo, magari si poteva ricordarne qualcuno insieme. Per esempio, la prima che mi avevi citato era la paura dell'ignoto. Che cosa significa?
Sure, the fear of the unknown within the context of some kind of risk.
Beh, tu hai citato la paura dell'ignoto, sicuramente quella è importante, ma è importante all'interno di un contesto di rischio. Mi spiego meglio. Se tu vai a un ristorante, ordini un piatto che non hai mai mangiato prima, quindi che non conosci, sei un po' a disagio, però di rischio in realtà non ce n'è, perché male che vada, insomma, non ti piace, non lo mangi. Invece quello che veramente ci fa paura è la mancanza, il timore di avere una mancanza di controllo sulla nostra vita, il timore di avere una mancanza di controllo sulla vita delle persone che ci stanno vicine, soprattutto quando queste persone si comportano in maniera bizzarra, strana. Questa mancanza di controllo a noi fa paura anche quando incontriamo delle persone sconosciute, logicamente, perché non le conosciamo. E per esempio, se tu stai camminando su una strada e ti imbatti in una persona da un comportamento quantomeno bizzarro, se non addirittura schizofrenico, certo non stai molto bene. Alcune icone del terrore, io le chiamo, ci fanno paura. Alcune sono delle fobie vere e proprie, sono per esempio la paura dei serpenti, la paura di cadere, dell'altitudine, la paura di simboli che ci così angustiano solo perché siamo stati abituati a vedere in un certo modo nella cinematografia, per esempio i clown, le bambole. Guarda, ti faccio un esempio relativo ai miei libri. Il libro che l'anno prossimo verrà pubblicato, che permetto di scrivere, in inglese si intitola The Sleeping Doll, la bambola che dorme, sostanzialmente. Ecco, il mio editore inglese ha già concepito un'idea per la copertina, e mettendo questa immagine, questa bambola che è davvero inquietante, insomma, per spiegarti insomma quale tipo di concetto, a quale tipo di concetto facciamo riferimento.
So those are just a few of the ideas that I like to work into my books that terrify my readers.
Trovo siano riflessioni molto interessanti, anche per chi vuole provare a cimentarsi con l'arte di tenere i propri lettori sulla corda. Adesso però ci fermiamo per una tazza di caffè e ritorniamo tra poco.